ci è capitato spesso in questi ultimi mesi di essere colpiti da notizie o da immagini di persone che subiscono violenza in maniera dura, crudele, persone lasciate a loro stesse e morte per la fame o per i pericoli, persone divorate dalla guerra, persone rapite, persone seviziate e uccise con barbarie, magari proprio per le loro scelte umanitarie o per la loro fede. Ricordo personalmente con particolare raccapriccio quei giornalisti e quei giovani cristiani dell'Egitto sgozzati come agnelli in riva al mare. E me li hanno richiamati in questi giorni queste immagini, oltre ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione che ogni tanto ci riportano in vista immediatamente questo, proprio anche le letture che abbiamo appena proclamato, la scrittura che abbiamo appena letto, in particolare la prima lettura, con quelle immagini degli uomini vestiti di bianco, passati attraverso la grande tribolazione, dice il testo, e con i vari rimandi che più globalmente l'Apocalisse ha alle persecuzioni e alle violenze subite. I cristiani del primo secolo, quando viene scritta l'Apocalisse, vivono loro pure esperienze drammatiche legate alla violenza che abita il loro tempo nei modi più diversi, per le guerre, per le varie violenze, e legate proprio anche alle persecuzioni e alla violenza che essi incominciano a incontrare a causa del nome di Gesù. Nell'ampia meditazione sulla storia, che è il libro dell'Apocalisse, essi tentano di rileggere proprio la storia insieme con tutte queste esperienze. Ed è la Pasqua di Gesù che fornisce loro la chiave di lettura per rileggere la storia. La storia, con le sue contraddizioni, diventa lo spazio ampio nel quale la Pasqua di Gesù si distende. E si distende, tra l'altro, come esperienza delle doglie del parto. Per usare un'immagine cara proprio all'Apocalisse e a Paolo. Un'immagine che per la verità viene usata prima da Gesù, che secondo l'Evangelista Giovanni la usa proprio nei pressi della sua passione, per parlare della propria morte e della Pasqua. Al cuore dell'Apocalisse, proprio a metà, sta l'immagine della donna che è presa dalle doglie del parto e che è pronta a partorire. Si trova nel travaglio, ma sta partorendo, appunto. In un travaglio che è segnato dal male, minacciato dal dragone infernale, che continua a insidiare l'uomo e il progetto di Dio, e che sembra avere una forza tale da far soccombere tutto sotto di sé. Ma appunto, il male non ha l'ultima parola. Il travaglio è il travaglio del parto, e la croce è la croce della Pasqua. A partire da lì è interessante che l'Apocalisse riservi uno sguardo di stupore e di ammirazione per gli uomini inermi che hanno subito violenza, e soprattutto che l'hanno fatto con mitezza. Uno sguardo di stupore per i deboli, per gli ultimi, per i violentati, per gli uccisi. Essi sono in realtà i vittoriosi della storia. Così li presenta il testo che abbiamo letto nelle scritture oggi. Ma è interessante, non sono i vittoriosi che si impongono alla storia o che rivendicano e fanno pagare finalmente le violenze subite. Niente di tutto questo. Non c'è potenza, non c'è enfasi in queste figure. L'uomo che vive di queste figure è piuttosto l'uomo umile, dimesso, libero. Il testo dell'Apocalisse ce lo presenta così, l'abbiamo visto. L'uomo vestito di bianco, gli uomini vestiti di bianco, questi personaggi che sono passati attraverso la grande tribolazione, dice, e che sono lì, festosi, miti, che sono lì insieme, tra l'altro in un abbraccio di fraternità estremo, che sono lì mentre con serenità guardano al resto della storia. Sono lì donne e uomini che hanno cercato di essere fedeli a se stessi e che attendono da altri il proprio compimento. Sono lì, appunto, senza rivendicare, senza odio, senza violenza. E mi pare significativo, il testo si presenta come una visione e una rivelazione, cioè come un modo con il quale si alza il velo della storia per dirci non come sarà dopo, semplicemente, ma per dirci come si presenta la storia in sé, adesso, in profondità, quando viene guardata con questi occhi, con gli occhi della Pasqua, e ci fa intuire che in profondità, quando l'uomo oggi vive in questa modalità la vita, da mite, da fraterno, da misericordioso, da uomo di pace, vive da uomo autentico, vive dentro la storia così, ma appunto già avvolto dalla luce della Pasqua. Ecco, mi sembrerebbe bello poter rileggere le beatitudini su questo sfondo. Lo lascio alla nostra riflessione. Mi sembra interessante perché, appunto, ancora una volta ti consegnano immediatamente l'uomo che non è violento, l'uomo mite, l'uomo che sa essere misericordioso, l'uomo che si lascia attraversare dalla sofferenza dell'altro fino a piangere, l'uomo e la donna, ovviamente, che sanno amare con tutto se stesso, l'uomo e la donna che sanno cercare la verità, la giustizia, il bene, e che sembrano perdenti, magari, che sembrano perdenti, perché immediatamente se queste dimensioni vengono vissute, spesso possono apparire luoghi di fragilità, luoghi di povertà, luoghi di debolezza. Eppure ti stanno dicendo i testi che la verità profonda dell'uomo sta lì, la bellezza dell'uomo sta lì, un uomo che sa essere mite e che appunto dice, dicono le beatitudini, guadagna la terra. Sembra che perda, sembra che non riesca ad arrivare da nessuna parte, eppure sarà lui, ma è già lui in qualche modo a godere della terra. E l'uomo che si lascia attraversare dalla misericordia, no? Che sembra fragile, e invece ti accorgi che è l'uomo che sperimenta su di sé la tenerezza e la misericordia, si apre alla possibilità umana autentica di sperimentare misericordia dagli altri e la vive la vive lui per primo, in se stesso. È l'uomo puro, appunto, puro di cuore, l'uomo che non si aggrappa alle cose, che vive la relazione nella libertà e nel dono, l'uomo che si lascia attraversare dalla vita e non la ferma, che sembra perdente. E invece si lascia attraversare dalla vita, ha la possibilità di gustare questo. E così la donna che vive in queste dimensioni. E sarebbe interessante continuare. Queste figure di fragilità e di povertà, immediatamente vissute così, diventano invece il volto autentico dell'uomo, aperto, libero, capace di gustare la vita, capace di gustare la relazione, capace di vivere in pienezza. E mi pare che la festa di oggi, appunto, ci lasci intravedere e intuire tutto questo. I santi sono questi, sono gli uomini che vivono così, secondo lo stile di Gesù. E ci viene consegnato questo stile come possibilità autentica, appunto, per gustare la vita, per sentire che lì, in questo modo di vivere, anche se sembra soccombere alla violenza e all'odio, anche se sembra da poveri, da fragili, in realtà splende la bellezza dell'uomo. E i veri vittoriosi della storia tante volte sono proprio le persone più fragili, le persone che possono essere attraversate dalla violenza e vivono questo con mitezza, con libertà. Chi è più vittorioso? Chi in realtà vince? Semplicemente chi fa violenza? Oppure chi dignitosamente sa attraversare la violenza senza ripagare la violenza e costruisce la pace, costruisce fraternità? Chi vince davvero in profondità? Apocalisse e i testi che abbiamo ascoltato, appunto, alzano il velo della storia per dirti che il volto vero dell'uomo è questo, non è un altro. Ed è il volto del crocifisso risorto, perché è lui che splende in questi volti. Mentre celebriamo l'Eucarestia, mentre celebriamo la Pasqua, vogliamo affidare ancora anche noi la nostra vita a questo stile, al pane e al vino che spezziamo e condividiamo, per imparare questo stile e per trovare qui la pienezza e la bellezza della vita, la pienezza e la bellezza d'essere uomini e donne così, nella fraternità.